Ascolta Radiazione.
Eccoci qua, ascoltate Radiazione, la state ascoltando, quindi oggi alle 19.30 torniamo in diretta.
Spaccate.
Con la 2714esima puntata di Memoria Resistente, che anche questa sera dal bunkerino in quello che è il 13 luglio 2022 trasmette appunto sui flussi di radiazione.org. Come al solito qui ai microfoni
i vostri
due conduttori preferiti, appunto Michelinho e il nostro caro Lucky, che questa sera vi racconteranno una storia di un partigiano padovano, nome di battaglia Pino, ma tutto il resto ve lo diciamo dopo la nostra cara sigla. E quindi con gli Stormy Six, caro Lucky,
morti di Reggio Emilia.
Cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia in Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui vent'anni per il nostro domani. Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello. Che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
Ed eccoci qua dopo la nostra sigla, sempre qui all'ascolto di redazione.org con Memoria Resistente. Come anticipato poco fa, questa sera vi parliamo della storia del comandante Pino, del partigiano Clemente Lampioni.
Come lanciato da Michelino, appunto, ogni tot parleremo anche di figure di partigiani, non di brigate, ma proprio di singoli partigiani, perché comunque anche questi compagni hanno fatto veramente delle cose durante l'occupazione nazifascista, degli atti di eroismo durante la resistenza, e quindi vogliamo parlarne anche singolarmente di questi compagni che hanno dato la vita, perché purtroppo come diceva Primo, nome di battaglia Pino è il nome di Clemente, al secolo Clemente Lampioni, caduto partigiano in quelli di Padova. Il 17 agosto 1944, tramite cappio nazifascista. E quindi noi vogliamo continuare a ricordare questi compagni che caddero appunto per darci una libertà, dei diritti che adesso vengono sempre di più attaccati violentemente dai padroni, anche per, abbiamo visto ormai anche per mezzo di squadracce fasciste, e quindi è giusto riprendere la lotta che questi compagni hanno ingaggiato contro i nazifascisti dopo l'8 settembre 1943.
E appunto nelle ultime puntate avevamo parlato dei lavoratori portuali friulani, insomma del porto di Monfalcone.
I cantieristi, i cantierini.
Esatto, i cantieristi del porto di Monfalcone, quelli che costruivano proprio le navi, che è la storia dei fratelli insomma Fontanot nei loro viaggi poi in giro per il mondo fino al ritorno proprio in terra friulana per combattere il nazifascismo. Con il loro passato, insomma, di operai nei cantieri. Oggi rimaniamo nel nord-est e torniamo a Padova, come abbiamo fatto qualche mese fa. E come diceva Lucky, questa volta, questa sera, vi raccontiamo appunto la storia di un partigiano. Un partigiano che nasceva proprio qui, insomma, proprio a Padova, nella Bassa.
A Legnaro, un comune.
A Legnaro, esatto.
Molto lontano da qua.
Provincia Padova, sud di Padova. Che poi venne appunto impiccato il 17 agosto del 44 dai nazifascisti invece in via Santa Lucia, una delle vie centrali qui di Padova, assieme a Busonera e a il terzo, non me lo ricordo il nome,
Busonera e Calderoni.
E Calderoni, che appunto vennero impiccati dai nazifascisti, perché adesso questo lo scopriremo chiaramente, perché tante furono le azioni anche condotte dai partigiani nella provincia e nella città di Padova. Per una di queste azioni, alcune di queste
infatti,
azioni,
appunto, noi arriviamo appunto a Galle Vicende, come giustamente Michelino di Padova, di chi combatté, perché dopo purtroppo Pino venne catturato appunto a Padova, dove in un attimo un tentativo di fuga, non di fuga, ma di riuscire a tornare anche a visitare i familiari, la moglie, i figli, venne sempre per delazione, perché purtroppo non erano solo i fascisti, i tedeschi, ma c'erano anche i loro servi, delatori, spie. Purtroppo a seguito di una delazione Clemente Lampioni, Pino, venne purtroppo catturato nella sua casa, dove rifiutò il combattimento per non fare rischiare la vita alla propria moglie e ai figli, e quindi si diede prigioniero, ma comunque sempre più forte e comunque eroico nei confronti di quei scherani nazifascisti che lo avevano catturato.
E vi leggiamo appunto la storia da un opuscolo che ha in mano il nostro caro Lucky, dal titolo appunto Clemente Lampioni Pino, aspetta che ve lo leggo vicino che non ci vedo più un H, commissario politico della Brigata Garibaldi di La Stella, questo è appunto un opuscolo redatto questo dal comitato Una Medaglia d'Oro alla Memoria del 25 aprile di 21 anni fa, del 2000 appunto.
Però per noi non esiste 2000, ma l'esistenza è sempre, e quindi appunto vogliamo ricordare le figure di questi compagni. Come cita, per esempio, prima di partire a leggere la storia di Clemente, la lapide che è posta dalla Valle dell'Agno, dall'Ampi locale. Gruppo Divisioni Garemi, in questa dimora, solida base delle formazioni garibaldine, con il sostegno di Recuare e delle sue contrade, agirono per la liberazione della patria dal giogo nazifascista Luigi Pierobon Dante, comandante, Clemente Lampioni Pino, commissario politico, Giuseppe D'Ambros Marco, intendente della Valorosa Brigata Stella. Il 23-2 del 1945, nei pressi cadde per mano fascista dopo servizio il medico della brigata Gian Attilio Dalla Bona, Gian. Questo venne posto il 25 aprile 1999, appunto, a cura dell'assessore Ampi Valle dell'Agno. E vediamo la premessa appunto della figura di Clemente Lampioni come uomo partigiano. Presenta aspetti ricchi di contraddizioni e di valori. Di lui, in un rapporto sulla resistenza nella zona del Piave, scrive Luigi Landi, Zini De Luca, membro del Triunvirato Insurrezionale Veneto, con funzione di comandante della delegazione delle Brigate Garibaldi, nei mesi del maggiore sviluppo delle azioni della Brigata Stella dell'estate del 44. Pino, il cui nome è legato alla prima fase, la più dura dei distaccamenti vicentini, è Lampioni, ex membro della banda Bedin, fuggito dalla galera del periodo del governo Badoglio l'8 settembre 43. Si mise a disposizione del movimento partigiano e seppe superare le diffidenze, dimostrando buon senso, capacità, spirito di dedizione alla causa e compressione della propria particolare posizione. Innegabilmente il problema dell'abitazione e di un provvedimento di giustizia speciale per i lampioni sarebbe posto a fine guerra se catturato dal nemico non fosse stato impiccato in una rappresaglia a Padova. L'opera di Pino nelle formazioni partigiane non è conosciuta alla sua morte, anche in ambienti della lotta e liberazione. Fu data un'interpretazione dubbia e furono fatte delle speculazioni. In un discorso commemorativo dell'eccidio di Padova, il professor Meneghetti riabilitava la memoria di Lampioni con indovinate parole. Quello non era l'ambiente per considerare percussioni più lunghe, ma l'esame dell'opera di Lampioni richiede un riconoscimento più preciso della sua memoria. Riteniamo che Landi abbia posto in modo giusto e equilibrato il problema. Bisogna conoscere di più l'attività di Pino nella resistenza vicentina. Il suo ruolo tra gli uomini della Brigata Stella è necessario ripercorrere le tappe del suo impegno al momento partigiano, dal contrastato insediamento nel gruppo di Maga Campetto sui monti di Lecoaro, all'assunzione di comando del lavoro di costruzione delle formazioni garibaldine e garemi, che hanno operato nel Vicentino, nel Veronese e nell'Upper Warland, al tragico epilogo della piccagione del martirio a Padova il 17 agosto 1944. È necessario conoscere maggiormente l'uomo, approfondire la sua personalità, portando alla luce tanti elementi mai considerati, parlando delle sue origini, del suo ambiente familiare e sociale, delle sue esperienze, dei fatti che hanno contribuito alla sua formazione. Possiamo così capire la sostanza, l'essenza della sua opera e comprendere appieno il processo di monoculturazione che ha guidato la sua scelta. Il suo ambiente. Clemente Lampioni nacque a Legnaro, Padova, l'8 agosto 1904, da Alessandro e da Candida Trivellato. Aveva una sorella maggiore, Maria, della classe 1897, che sposò poi Vittorio Ferro, ed ebbe anche una sorella minore, Italia, della classe 1908, nata sposa a Borgato. Italia è tuttora vivente, sana e lucida di mente. Vissuta nella casa paterna fino al matrimonio, è andata ad abitare a 100 metri più a sud della stessa via ed ha mantenuto sempre buoni rapporti con i genitori e con i fratelli. Lei, interrogata al figlio maggiore di Clemente, Ubaldo, ha fornito sul fratello e sulla famiglia informazioni semplici ed essenziali. La sua testimonianza ci parla di un ambiente familiare tranquillo e laborioso. Clemente frequenta la scuola elementare vicino a casa, dimostra di imparare in fretta, ama la scuola e predilige la lettura. Frequenta la sesta classe, cioè, pur essendo stato promosso, per un altro anno segue ancora il programma di quinta elementare. Era questa una consuetudine frequente per gli alunni dotati di buona volontà e intelligenza, nei paesi di campagna, lontani dai centri importanti, dove c'erano le scuole di avviamento, le scuole medie e le superiori. Gli piace leggere, soprattutto la sera, giornali, libri, di tutto, perché durante il giorno svolge i compiti e aiuta papà nel suo lavoro. Una volta ha rischiato di bruciare con il letto perché non c'era luce e per leggere usava una candela. Alessandro Lampioni, il padre, era proprietario della casa nel quale abitava, che comprendeva anche un piccolo negozio di generi alimentari gestito dalla moglie Candida con l'aiuto delle figlie Maria e Italia. Lui si dedicava, secondo le necessità stagionali, alla coltivazione di 3 o 4 campi in affitto, vicino all'abitazione, tenuti a seminativo e vitigno. La sua occupazione principale, però, consisteva nel trasporto di materiali per conto terzi, caricati su carri trainati da cavalli. Commerciava anche in fieno, granaglie, legname, anguri ed altro. Quando ebbe 12 anni, cominciò a portare il figlio con sé, nei suoi viaggi l'attività dava da vivere. Ben presto a Clemente, che tutti chiamavano Nani, affidò un carro con 2 cavalli, continuando così a lavorare insieme. Erano aiutati pure da Nino, figlio di Giuseppe Lampioni, zio di Clemente. Nani dunque diventò grande in una famiglia a cui tutti i componenti si davano da fare ed erano occupati, seguendo l'esempio dei genitori. In una zona come quella di Legnaro, dove non mancavano grosse aziende agricole che occupavano diversi braccianti e nei periodi di stasi del suo lavoro andava a giornata anche lui per guadagnare qualche soldo. Aveva così modo di riflettere sulla vita di chi non possedeva nulla e poteva contare soltanto sulle proprie braccia per vivere e mantenere la famiglia. La sua condizione gli doveva apparire meno dura di quella di tanti suoi paesani. Era aperto e cordiale, gli piaceva circolarsi di amici. Il nipote Settimio Ferro, figlio di Maria di Legnaro, racconta che sotto la tettoia di casa sua, Nani aveva installato degli anelli metallici per fare la ginnastica con i suoi amici. Ma non si dedicavano solo alla cura del fisico. Italia Lampioni ricorda che sui 20 anni circa cominciò a riunirsi con gli amici per discutere e parlando di politica, confrontando l'idea comunista con quella fascista. Quando erano in pubblico parlavano solo di donne. Non era difficile il confronto della loro vita con quella di ricchi proprietari delle terre o di conduttori delle grosse aziende agricole. Tra l'altro alcuni di loro erano fascisti e sostenevano il regime esercitando il potere locale. Fu naturale per lui e per molti altri suoi amici schierarsi dalla parte di quelli che venivano definiti sovversivi, perché non accettavano l'ordine sociale esistente e adesso cercavano di ribellarsi in nome di un'idea di giustizia e di umanità. La sorella aggiunge che quello fu certamente il periodo più bello della sua esistenza. Clemente cercò di migliorare le sue condizioni recandosi a lavorare in Belgio in miniera, ma dopo 6-7 mesi fece ritorno a Legnaro. Intanto aveva incontrato una bella ragazza di Padova, Alba Cecchinato, nata nel 1908, che sposò nel 1929. Si stabilirono nella casa paterna, dove nacquero i suoi figli, Ubaldo nel 29, Ampelio nel 30, Milena nel 33. La famiglia in pochi anni divenne numerosa. Nani dovette impegnarsi di più nel lavoro per far fronte alle nuove necessità. Crescendo nella casa dei nonni, i suoi figli frequentarono la scuola elementare Legnaro, Ubaldo la prima e la seconda, e così Ampelio. Nella bufera. Nel 37 Lampioni trasferì la famiglia a Granzia di Vescovana, nella bassa padovana. Ampelio però rimase per un altro anno a Legnaro, affidato alla zia Maria e al zio Vittorio, il quale aveva in proprietà casa e campi e faceva il mediatore e commerciante di bestiame. Iniziò senza dubbio allora un periodo di crisi, di pesanti difficoltà economiche per la sua famiglia, già non più al completo, e fu il periodo di una scelta difficile, estrema: aderì alla banda Bedin. La sorella Italia dice, qualche anno prima della guerra, altri amici l'hanno fatto uscire dalla retta via. È un'affermazione semplice e netta, le sue ragioni furono sicuramente più ferse, più sofferte e complesse. Tiziano Merlini, un saggio sulla fine della civiltà bracciantina della bassa padovana, materiale di storia del movimento operaio popolare Veneto, centro Ettore Lucini Palo, ricostruisce la storia del conflitto, della lotta tra due ceti ben distinti e degli interessi assolutamente contrapposti, quello agrario e quello bracciantile. Della bassa padovana tra l'età napoleonica e la fine della città contadina verso il 60, afferma che la lotta raggiunse i momenti più alti in occasione di crisi politiche e sociali. Richiama i fenomeni di brigantaggio del 1809 e tra il 1848 e il 1851. Lo sciopero operaio della boia nel 1884-85, il biennio rosso dopo la prima guerra mondiale, gli scioperi e le lotte per il lavoro dell'immediato secondo dopoguerra. Analizza le condizioni di vita e di lavoro degli strati bracciantini negli anni del fascismo, in cui gli agrari riescono a instaurare nelle campagne un sistema di rapporti di tipo feudale, gli anni della miseria e del ricatto padronale. Di qui nasce la versione popolare nei confronti del regime, da cui traggono origini i fenomeni di protesta e di rottura, di ribellione, dall'ordine costituito, e lo studioso scrive: a partire dai primi mesi del 37 e degli anni immediatamente seguenti, la gente alla bassa padovana, infatti, dette vita a numerose spontanee manifestazioni di protesta davanti ai municipi di vari paesi, giungendo in qualche caso e dopo molti anni addirittura ad organizzare dei scioperi. E si arriva così alla banda Bedin, la banda del monsalicese Giuseppe Bedin, che agendo tra il 33 e il 39 incarnò nella bassa l'inquietudine e il malcontento delle campagne. Rappresentò al pari dell'antico brigantaggio la rinascita del comunismo tradizionale, della tradizionale forma di ribellione e di ribellismo allo strapotere agrario statale, stavolta appunto anche statale. Le citazioni, richiamo al saggio di Merlin, contribuiscono a spiegare alcuni fenomeni sociali e a comprendere le motivazioni. Ciò consente di far luce anche sui comportamenti individuali. La banda Bedin fu stroncata nel 39, arrestato nel 39 processato, Lampioni riportò una severa condanna. Sulla stampa locale comparve un breve articolo il 24 aprile del 40. Altri complici di Bedin, condannati all'assise di Rovigo, si è concluso la corte di assise il processo contro alcuni componenti della banda Bedin, accusati di aver effettuato la rapina e danni del cassiere del edificio di Cavanella Po, Turolla Caterino, il quale veniva ferito e derubato della somma di lire 430.000. Come si ricorderà, oltre al Bedin, Urati e al Cartini, tolti di mezzo alcuni ormai sono in conflitto con la polizia, autori materiali della rapina sono stati tali Lampioni, Badan, Mazzotti e Benistani, mentre tali Zennaro e Cestari erano accusati di aver fornito alla banda tutte le informazioni necessarie per l'uscita dall'atto criminoso. A Lampioni sono stati assegnati 21 anni di reclusione, 6 mesi di arresto e 17.000 lire di multa. Al Badan 13 anni e 11.000 lire di multa, di cui 2 condonati col condono dell'intera multa. Al Mazzotti 15 anni e 6 mesi e 150.000 lire di multa. Lo Zennaro e Cestari sono stati assolti per insufficienza di prove. Può apparire rigorosa, oltre misura, la condanna in rapporto al reato commesso. Occorre tuttavia considerare i tempi. La pena comminata doveva essere sempre esemplare per assicurare i ceti abbietti, minacciati e colpiti, per incidere sul tacito consenso diffuso a livello popolare, per affermare il principio di autorità delle istituzioni, di frequente messa a dura prova. Lampioni fu tradotto dal carcere di Ancona. La moglie, nel periodo dell'arresto del processo, fu più volte fermata e comandata per interrogatori. I figli rimasero nella casa di Granza, assistiti dai nonni e da una zia. Ubaldo, nel 1940, conseguì la licenza elementare. Lampioni, non più libero, si preoccupò fortemente della sorte dei figli e ottenne che fosse ospitato in collegio. Così nell'estate del 40 Ubaldo e Lampelio partirono per Firenze e la piccola Milena fu accolta a Milano. La signora Alba, pur mantenendo la residenza a Granzi, trasferì a Padova presso una famiglia amica. Il cognato Vittorio andò a trovare molte volte Clemente nelle carceri di Ancona. Egli era invalido della prima guerra mondiale e godeva di facilitazione per i viaggi in treno. Nel 42 accompagnò anche i nipoti Ubaldo e Lampelio del padre, che non vedevano da 3 anni. Essi si trovano a Firenze presso l'Istituto della Madonnina del Grappa, fondato da Giulio Facibeni, cappellano militare della Prima Guerra Mondiale. Aveva assistito tanti soldati morenti, udito le loro ansie e richieste di aiuto per i figli. Di famiglia modesta, profusa energie e mezzi alla Fondazione d'Opera, che in quel tempo assicurava asilo e istruzione a tanti ragazzi orfani abbandonati. Qui erano stati ospitati e studiavano i figli di Lampione. Egli ottenne nella primavera del 43 il permesso di incontrare nuovamente. Li incontrò nel carcere di Firenze, accompagnati questa volta dal direttore dell'istituto. Grazie a un trasferimento temporaneo, fece poi ritorno ad Ancona, non li vide più. Non si sa come abbia potuto ottenere il trasferimento temporaneo. Quasi certamente fu dovuto al fatto che, come ebbe occasione di raccontare Romeo Zanella, germano, primo commissario politico del gruppo di Maga Campetto, egli si offriva volontario nel rischioso compito di disinnesco delle bombe inesplose cadute nella città in seguito a bombardamenti agroamericani. Ancona aveva un porto importante nel Medio Adriatico e posizione strategica per le operazioni militari di Jugoslavia. Subì durante la Seconda Guerra Mondiale centinaia di bombardamenti. Lampioni, terminato il lavoro di disinnesco, ritornava nella sua cella. Le carceri di Ancona erano state proprio sul colle prospiciente il porto e spesso venivano raggiunte dalle bombe. Le guardie carcerate, in caso di allarme, trovavano riparo un grande rifugio scavato sotto il colle. In un tremendo bombardamento verso la fine di agosto, primi di settembre 43, le carceri furono sconquassate dalle bombe. Colpite le aperture di rifugio, si contarono decine e decine di morti e feriti. Lampioni e pochi altri si salvarono. Per due giorni si prodigò nel recupero di morti e di feriti. Poi, sul consiglio del cappellano delle carceri, che lo incoraggiò a mettersi in salvo, fuggì riuscendo a tornare a Padova a piedi. E la resistenza.
E direi che anche in questo caso, come ci sta raccontando Lucky, la scelta poi di appunto unirsi alla resistenza, di iniziare a combattere il fascismo prima e il nazifascismo poi, come leggevamo appunto queste ultime settimane rispetto ai fratelli Fontanot, nasce proprio dalle condizioni di vita che ci sono in quegli anni.
Dove appunto senso... abbiamo sentito le sue parole di confronto di chi non aveva veramente nulla e poteva contare sulle proprie braccia e del feudalesimo, proprio praticamente schiavitù, che veniva applicata dai grossi latifondisti, da quelli che avevano queste grosse aziende agricole, quindi prendevano per fame questi che avevano bisogno di lavorare per mantenere la famiglia. Quindi chiaramente abbiamo sentito, come diceva Clemente, lui subito appoggiò l'idea come l'ideale comunista, appunto perché voleva un mondo di giustizia ed eguaglianza.
Esatto, e anche qui mi veniva proprio il riferimento anche appunto alla ai fratelli Fontanot, proprio per gli anni di cui parliamo, nel senso c'è stato il Biennio Rosso, ci sono questi primi scioperi operai, ci sono c'è appunto il fascismo che come prima cosa attacca appunto le sedi sindacali a Torino e poi via nelle varie città, comprime le libertà, inizia a mettere fuori legge appunto i vari partiti che non sono legati al partito fascista,
sindacati leggi,
vari vengono cancellati,
appoggiata comunque dal governo perché la violenza squadrista non viene assolutamente fermata, a parte un sporadico episodio a Parma dove fu, penso, forse l'unico episodio in cui l'esercito si schierò con difensori appunto dell'Oltrepò, famose giornate di Parma.
Esatto, e anche qui appunto, come avevamo letto nelle scorse settimane, proprio dalle condizioni di vita di un contadino, di fatto, della bassa padovana, nasce quella rabbia, nasce anche quella coscienza politica poi fatta appunto nella vita che Clemente Lampioni si trova a vivere, prima nella sua giovinezza, poi con la famiglia, che lo porta a fare determinate scelte, che lo porta a unirsi prima appunto, come diceva Lucky, alla banda Bedin, poi successivamente scopriremo, però è fondamentale secondo me riproporre, come appunto ho fatto le scorse settimane, che queste determinate scelte non sono fatte da persone venute da Marte, sono persone normalissime che di fronte a proprio alle condizioni di vita sempre più misere, alla restrizione delle libertà molto simile a quelle che viviamo oggi,
assolutamente,
perché la differenza non è poi così tanta, sì, non abbiamo avuto il Biennio Rosso, ecco, quella è una differenza abbastanza notevole
purtroppo,
però hanno scelto di non rimanere ferme ad aspettare, a subire, ma hanno scelto di combattere, di rispondere alla violenza che stavano subendo.
Assolutamente, difatti lo hanno fatto e per 20 mesi, fino meno purtroppo per Clemente, meno di 20 mesi lo fecero con le armi in pugno e combatterono appunto i nazifascisti dall'Alto Vicentino.
E allora, pezzettino musicale là che alle 19.54 e poi torniamo qui sempre con la storia del comandante Pino.
vista di Dio, se fosse stato identico al mio, a nessuno sarebbe toccato di nascere uomo e morire soldato. Ma quando la guerra mi ha tolto insieme al sorriso anche questi pensieri, io per amore di un sogno ho dato al mio viso il nome di me. Settembre cammina di spalle con gli occhi all'estate, la nuca all'inverno, ma dopo 8 giorni si volta con la fronte al cielo e il dorso all'inferno. L'audace è come la breva, non resta nel palmo ma soffia alla schiena, e fino alla cima dei monti sapendomi in pena vento e coraggio mi portarono in braccio. Figlia, ti lascio la mano, sapessi a che prezzo ti starò lontano. Moglie, vai 100 rimani, è tempo che vada dove sorge il domani. A questa città d'acqua dolce farò ritorno col ghigno alle guance, ma pure se della vittoria dovesse restarmi soltanto il disegno, sarò morto più degno. Mi sembra già di sentirli invocare, di mia madre che pregherà tutti i giorni che suo figlio ritorni. Quando alla sera il letto è un altare e inginocchiata chiederà a Dio e queste parole non siano un addio.
Eccoci qua, 19:58, sempre qui all'ascolto di radiazione.org, qui con Memoria Resistente, dove stiamo parlando del comandante Pino, ovvero Clemente Lampioni, partigiano padovano, di cui appunto stavamo narrando, ripercorrendo
la sua vita, la sua storia, la sua, quando aderì comunque all'ideale comunista, dopo appunto vedendo le condizioni di vita che dovevano subire per me per colpa di latifondisti e di fascisti, comunque chiaramente sfruttava, e quindi imbracciò appunto l'ideale comunista. E dopo anche vediamo la sua condotta, anche nonostante sia tradotto nelle carceri di Ancona, cioè cerca di mettere in salvo feriti, cioè la sua anima proprio verso gli altri, il suo sociale. Quindi vediamo la sua resistenza. Il cugino Pietro Lampioni di Giuseppe, della classe del 21, scappato dalla caserma di Cividale l'8 settembre del 1943, è giunto presso la sua abitazione di Bertipaglia di Maserà verso il 12. Clemente era stato suo padrino di cresima nel 1933. Pietro fu poi partigiano della formazione garibaldina Sabatucci, con Aldo Guarnieri Paolo, suo comandante. Così racconta: una sera del settembre 43 arriva da Ancona Nani, è stato qui con noi 2 giorni, si è riposato e dopo l'ho portato in bicicletta a Legnaro dalla Maria e sua sorella. Settimio, figlio di Maria e di Vittorio, della classe 17, nato e residente a Legnaro, di professione agricoltore, afferma: nel 43 Nani è di corporatura robusta, perciò io mi riferivo sempre a lui. Peso circa 90 kg, statura 1,85-1,87 m. Nel settembre del 43 arriva in casa nostra a Legnaro, si riposa ed io l'accompagno dal salto del calzolaio in bicicletta. Dopo la prima volta lui va da solo, sia l'uno che l'altro si trova una piove di sacco. In ottobre io, un certo Collesei, antifascista, l'abbiamo accompagnato nella zona di San Gregorio, sulla strada per Camino, i pressi del cimitero, in attesa che arrivasse un frate del santo. Giunti lì mi hanno invitato a tornare a casa. Da quel giorno l'ho rivisto nel maggio del 44, quando è sceso dalla montagna per qualche giorno dopo la ferita alla spalla. Presumo che gli appuntamenti con le varie persone siano venuti a mezzo di mio padre, il quale, come invalido della prima guerra mondiale, era l'unica persona che si poteva spostare da un luogo all'altro con la massima facilità, giustificata anche dall'attività che svolgeva, commerciante di bestiame. Nelle parrocchie di Terra Negra di San Gregorio c'erano dei preti che aiutavano sbandati e dei prigionieri alleati su gite tedesche. È stato il frate o forse uno di quei sacerdoti a mettere in contatto Lampioni con la donna detta le pulizie, occupata presso l'italizzato. Lei lo presentò a Varone Molinari, dirigente comunista impegnato nella costruzione della resistenza a Padova, comandante poi della divisione garibaldina Franco Sabatucci. Nel suo libro dedicato alla storia della formazione partigiana cita Molinari, citata Molinari scrive: un operaio della ditta dove ufficialmente lavoravo facevo atto di presenza al mattino presto, poi me ne andavo per il lavoro organizzativo. Un giorno mi disse che c'era uno che voleva entrare nel nostro movimento. Le risposi di prepararmi un incontro con lui e avrei cercato di aiutarlo per quanto fosse possibile. Poche sere dopo le vidi e gli chiesi perché della sua decisione. Mi spiegò chi era, mi parlò della sua vita trascorsa, avventurosa e disgraziata, e delle sue volontà di riscattarsi e combattere per una giusta causa. Capì che era sincero, gli proposi di incontrarci quattro sere dopo. Feci prendere informazioni per assicurarmi se ciò che aveva detto fosse vero. Dal seguente incontro, dopo aver avuto la conferma che quanto mi aveva detto era vero, lo consegnai alla staffetta che lo condusse nella zona della Brigata Garemi. Molinari era un profondo conoscitore di uomini, dotato di spirito pratico e di esperienza. Nato in provincia di Parma, visse da giovane il periodo tumultuoso dello scontro sociale, negli anni 19-22, dalla parte degli antifascisti. Aderì nel 21 all'organizzazione giovanile del PC. Partecipò alle giornate di Parma, che respinsero l'attacco delle squadre fasciste di Italo Balbo. Si impegnò quindi nella trinità clandestina, preso di mira dalla regina, fu più volte aggredito, denunciato e incarcerato. Ebbe così modo di conoscere detenuti politici per reati comuni, ascoltando le loro vicende, confrontandole con le proprie. Arrestato e condannato nel 1934, in seguito a una provocazione e false accuse, preparate ad arte dei suoi avversari, trascorse 4 anni in prigione, uno a Parma e 3 a Padova, dove svolse l'incarico di capo officina per le sue capacità di fabbro e meccanico. Poté in carcere riprendere contatto con il suo partito tramite Giovanni Zerbetto, operaio elettricista che curava la manutenzione della casa di pena. Liberato nel 1938 stabilì a Padova, occupandosi presso l'officina Rizzato, sottoposto a vigilanza speciale. Dovette subire la trafila degli arresti cautelativi, come tanti altri fascisti ritenuti elementi pericolosi. Incontrò così pure Lorenzo Foco, Leone Turra, Antonio Nicolè, Anselmo Benetti, Gino Scarabattolo, Gustavo Levorin, Attilio Galvani ed altri, operai di fabbrica, gli furono preziosi collaboratori nel lavoro politico e nella resistenza. Lampioni, che chiameremo Pino d'ora in avanti, gli aprì dunque il suo animo e gli chiese di fare il partigiano, schierandosi con gli uomini che subito dopo l'armistizio dell'8 settembre 43 si erano opposti all'occupazione tedesca, appoggiata da Mussolini e dei suoi segaci della Repubblica di Salò, e stavano gettando le basi della lotta armata in montagna dal Bellunese nell'Alto Vicentino. Sui monti di Recuaro, Malga Campetto, ai primi di gennaio 44 si era formato un distaccamento garibaldino per iniziativa della delegazione triveneta e Brigata Garibaldi. In accordo con la delegazione del PC di Vicenza, Schio Valdagno era diretto dai padovani Raimondo Zanella, Gianni, comandante, Romeo Zanella, Germano, commissario politico. Comprendevano giovani di Schio, la pattuglia di Giovanni Garbin, Marte, di Vicenza, il gruppo di Bruno Bazzacco, Giorgio, di Recuaro, di Valdagno, e adesso furono inviati uomini esperti come Gordiano Pacuola, Oreste, Leone Franchini, Franco, Brenno Guastala, Carlo, che qualcuno di loro aveva provato il carcere del confino. Gianni e Germano, nei pressi di settembre e fine di novembre 43, erano stati influenti nelle formazioni partigiane che combattevano contro i nazifascisti nelle zone dei confini in Slovenia. Il gruppo di Malga Campetto divenne il fulcro della lotta armata e diede origine alla Brigata Garemi in primavera. Qui fu accompagnato Pino, accolto da Germano e da Gianni. Il suo inserimento all'inizio non fu visto di buon grado da Merigo Crocchiati, Carlo Ugo, allora responsabile delle formazioni garibaldine per il Triveneto. Egli ebbe accesi di discussioni con Molinari, come scrive nel suo libro Cammina Fruit. Un giorno Ronnie gli disse: qui a Padova si trova Pino, e che una volta faceva parte della banda Bedin, una banda che impegnò lunghi carabinieri del Padovano. Se sei d'accordo lo farei partire per il distaccamento di Campetto, cosa dici? Mi sentii molto scandalizzato che un ex galeotto, tanto più membro della banda Bedin, finisse sotto uno dei nostri primi distaccamenti partigiani. A Ronne mettiamo che i fascisti tedeschi facciano prigioniero il Pino, in montagna, il nostro distaccamento. Figurati la campagna che imbasteranno contro di noi, dicendo che siamo la continuazione della banda Bedin. Crocchiati esprimeva la preoccupazione del dirigente politico che aveva responsabilità regionali. Molinari badava invece all'essenziale, alla tempra e alla qualità dell'uomo, e narra ancora Crocchiati. Andai in montagna e feci la biografia di tutti quei 20 e più giovani. Fra loro c'era un anziano. Quando lo interrogai, mi rispose con grande sincerità e trepidazione: io sono Pino. Quello che tu non volevi che venisse in montagna, qui mi ha mandato a Ronne, raccomando di non dire chi sono stato. A te lo dico, e ora fa quello che vuoi. Era un bel uomo, con una faccia linda e serena, senza alcun tratto di criminale. Lo lasciai nella formazione senza dir nulla a nessuno, anche se poi mi scaricai su Alone che osservava le direttive in quel modo. L'esperienza fugò i suoi timori, infatti, aggiunge più avanti, nella formazione Pino si comportò nel modo più corretto, fu ferito, fu di esempio nella lunga battaglia e finì sulla forca di Piazza dell'Introduzione a Padova insieme al dottor Busonera, glorioso comunista, e a Calderoni. L'inserimento di Pino nel gruppo di Maga Campetto fu sicuramente un valido investimento. Egli si distinse nelle azioni, nel comportamento e nella capacità di consigliare e di guidare i giovani che lo circondavano. Germano, commissario dotato di intelligenza e sommità politica, gli diede fiducia, sapendo ascoltare le motivazioni del suo agire e l'idea di giustizia e di riscatto. Gianni, anche se più rigoroso e cauto, gli affidò ben presto la responsabilità di una pattuglia. Partecipò così ai giri per illustrazione di pattugliamento e lezioni di preparazione. Oreste, giunto in montagna, dopo un impegno intenso nell'attività clandestina, che gli frutta una condanna a 14 anni, alla sera tiene delle conversazioni politiche e riportiamo dal libro su Maga Campetto nella storia della Brigata Galemi, un brano che descrive la vita, il distaccamento e l'ambiente sociale che li accoglie. In questo primo periodo i partigiani a gruppi toccano Fongara, le contrade alte di Recuaro, le contrade di Marana e di Castelvecchio. La popolazione li riceve con spontaneità e ammirazione, sono tutti stanchi della guerra, molti soldati non sono più tornati, morti o dispersi. Altri sono finiti prigionieri in Germania, in ogni contrada ci sono dei giovani che non vogliono rispondere ai bandi chiamati alle armi. Le nostre montagne poi, che sono state presidiate dai soldati italiani nel 15-18, il confine austro-arico è a qualche chilometro di linea d'aria, gli anziani hanno ancora negli orecchi il rombo dei cannoni e delle granate. Nelle veglie serali, durante i larghi inverni, hanno raccontato alle donne e ai figli gli eventi della prima guerra mondiale. I fascisti non sono ben visti. Sulle colline e sulle montagne non ha mai avuto seguito. La tradizione cattolica ha saputo mantenere unite le piccole comunità e le diverse associazioni, anche di ordine economico, come latterie sociali. La guerra porta lutti e miserie. I contadini montanari sono stufi di consegnare l'ammasso, il legname, la carne, il grano, il burro e il formaggio. Ora poi che vedono i repubblichini al servizio tedeschi, comandano nei grossi centri e nelle città, covano nell'animo se in ribellione. L'incontro nel mondo rurale a Montanaro con gli uomini che hanno fatto il carcere, il confino, che hanno combattuto in Spagna contro Franco, che nelle fabbriche, negli uffici e nelle scuole hanno saputo difendere la propria dignità e autonomia, consolida e ampia la base della resistenza, intensifica e rende salda la partecipazione popolare.
E qui viene in mente un'altra storia che abbiamo più e più volte raccontato qui a un resistente, che è quella di Mario Rigoni Stern, a proposito della gente di montagna che era costretta a dare appunto legname, latte ai fascisti, così e come i contadini dovevano dare invece.
I compagni del caseificio di Asiago ingannavano la nonnaria per fornire il formaggio ai partigiani, che polenta e formaggio per loro fu praticamente l'unico cibo di quei 20 mesi di resistenza in montagna, che era già un lusso, perché In Piemonte qualche volta contavano sette castagne secche a testa quando c'erano, quindi possiamo capire anche la situazione disperata qualche volta di alimentari, però in certi momenti era più utile un caricatore che un pezzo di pane.
E appunto attraverso questo racconto insomma, riportiamo alla luce quelle che furono le prime attività garibaldine, diciamo così, di Clemente Lampioni.
Già comunque anche il nome della brigata, che prende il nome da Teo Garemi, glorioso comunista caduto per mano fascista, appunto, era un ferroviere se non sbaglio, e quindi si è preso il nome di questo eroico compagno, che deve essere caduto prima appunto per servizi fasciste durante gli scontri, poco dopo l'inizio dell'instaurazione del ventennio.
E quindi appunto una situazione che dalle montagne alle campagne è identica. I fascisti, soprattutto perché poi inizieranno anche le varie campagne di guerra per il grandissimo e glorioso impero, iniziano a sequestrare cibo, i prodotti del bestiame, legname, fieno, lasciando le famiglie, soprattutto di montagna, le famiglie contadine, senza praticamente avere
appunto
nulla
già,
di cui
già
vivere.
In montagna sappiamo che l'economia, cioè l'agricoltura di montagna è quello che è, perché comunque è proprio meramente di sussistenza, in qualche modo si arrangiano, però togliendogli anche quel poco, veramente, cioè facevano morire certe di fame, proprio letteralmente, certi paesini di montagna che non avevano proprio più nulla ormai.
E così appunto continuiamo con un'altra stralcio prima della prossima pausa musicale, sempre appunto raccontando quello che fu l'esperienza e la vita e appunto le prime anche esperienze di lotta partigiana nella brigata garibaldina Garemi di Clemente Lampioni.
Il battesimo del fuoco per l'intero distaccamento avviene il 17 febbraio del 44, si legge nella reazione operativa della divisione Stella. Il gruppo dislocato a Maga Campetto viene attaccato da circa 150 nazifascisti di rastrellamento, guidati da qualche informatore. I nemici localizzano la posizione partigiana e attaccano dal basso verso l'alto. Il combattimento dura alcune ore. I partigiani, una ventina, favoriti la frattosità del terreno, infliggono al nemico 17 morti e un numero imprecisato di feriti. Constatata l'impossibilità di accerchiare il gruppo, i nemici si ritirano. Nessuna perdita fra i partigiani, è la prima battaglia sostenuta in modo organizzato dai partigiani nel Vicentino. Lo scontro è diretto da Gianni, anche se da una settimana è giunto Milis, inviato della delegazione trivenente, ad assumere il comando militare del gruppo. Non conoscendo le posizioni, Milis gli lascia il compito di dirigere le operazioni, coadiuvato dal brigadiere Franco. Divisi gli uomini in pattuglie e affidati agli incarichi, Gianni riporta sul campo una vittoria importante. Pino, con i suoi uomini della sua pattuglia, contribuisce al successo dell'operazione, passando sulle creste dei monti verso il passo di Stelle e Maga Fraselle, per mettere al sicuro il materiale, attaccando alle spalle i nazifasciste per coprire così la ritirata delle altre pattuglie. Verso sera i partigiani effettuano uno slanciamento scendendo verso Durlo, nell'alta Valchiampo, Marano e le contrade alte di Recoaro. La popolazione, che ha udito il fragore della battaglia, li riceve e li ospita con entusiasmo. Pietro Benetti, Pompeo, Chimart, Saracompino e Lessini racconta: dopo un combattimento, una parte del gruppo è scesa a Durlo e a Marana, un'altra si è rifugiata in contrada a Caere e a Giocole. Lì era sceso Pino con un gruppo numeroso di partigiani. La popolazione li accorse con spontaneità e simpatia e offriva cibo, vestiario e da dormire. Giuseppe D'Ambros, di Fonte Abelina, provvede i fornimenti con l'apporto dell'organizzazione comunista di Schio, Vicenza e di Valdagno. La sua casa è una base sicura per il gruppo di Maga Campetto, per gli ispettori e dirigenti della direzione Garibaldi che giungono in vista e per tutti i giovani che salgono in montagna. Ha l'appoggio di Piero Stella, Pietro Tovo di Valdagno e dei suoi collaboratori. Dopo una pausa di qualche giorno, le pattuglie si organizzano nuovamente, dando inizio alle azioni di guerriglia in Alto Veronese e in Alto Vicentino. Altri giovani hanno raggiunto il gruppo di Maga Campetto, Luigi Piero Bo, il professore Dante, che guiderà con Pino la Brigata Stella, Rino De Momi, Ciccio, Armando Frigo, Spivac, Francesco Capparotto, Tito Furia, Giacomo Calta, Greco, Francesco De Lorenzo, Romeo, Giovanni Turra, Poker, Bruno Tessari, Vito, Lino Albanello, Cirillo, Patata e numerosi altri di Recuaro, Maldagna e Vicenza. Oltre a Maga Campetto, la Contrada Caile, basi del comando, diventano la Contrada Bosco di Marana, la Casa Rossa di Contrada Castagna, le Pendici di Cima Marana, la Contrada Zordani di Durlo. Gianni, spostandosi con il gruppo di comando, coordina l'azione delle pattuglie. Pino, con i suoi uomini, viene iniziato sulle montagne veronesi e verso Ala. Dante in azione verso Durlo, Chiampo e Badia Calavena, nella Val del Progno. La pattuglia di Tigre e Silvino opera nella Valle dell'Agno, a sud di Valdagno. La pattuglia di Ubaldo è inviata in Vallevora, verso Posina. Ursus, con i suoi giovani, si muove nelle contrade alte di Staro. La pattuglia di Marte opera in Vallevora, le Pendici del Domenio, nei paraggi di Santa Caterina di Tretto. La pattuglia di Cita agisce verso Rovegliano e il Monte Civillina. La pattuglia di Recuaro da Nord si muove verso Campofontana e Giazza, Verona. La pattuglia di Terremoto opera verso Torresella e Monteviale. E sempre Piero Benetti, Pompeo, racconta: il mio capopattuglia era Pino. Con lui c'erano Ceo, Primo Benetti, Romeo, Aldo Ronchi di Recuaro, Spivac, Leo, Silvio Apolloni di Vicenza e Bobby, Norberto Unziani di Padova. Siamo partiti per la Lessina, seguendo questo percorso: San Bortolo delle Montagne, Sant'Andrea in Valli Lasi, Campo Silvano, San Francesco, e siamo tenuti sopra Erbezzo sino alle fosse di Sant'Anna. Io e Pino abbiamo esplorato la zona e siamo usciti fino alla Valle dell'Adige per valutare la possibilità di minare la ferrovia. Nel ritorno siamo passati sopra Erbezzo e Bosco Chiesanova. Qui abbiamo guardato tre macchine del GNR, ma abbiamo evitato lo scontro e ci siamo guardati in ordine di Bosco Chiesanova e siamo scesi a Giazza con il buio, essendoci pattuglie di fascisti in giro. Dopo aver attraversato il paese con grandi difficoltà per la neve ghiacciata, abbiamo risalito la Val di Fraselle, raggiungendo prima Maga Campetto e poi Giocole, a sud-est dell'ospizio di Recuaro. E il ritorno della Lessinia, il maltempo primaverile che si presenta con neve abbondante e tardiva, costringe le pattuglie ad una sosta necessaria. Inoltre i fascisti tedeschi battono le contrade di montagna con frequenti ed improvvisi rastrellamenti. Pino, con i suoi uomini, si ferma in contrada a Caile. L'esperienza vissuta in Lessinia risale al rapporto di Pino con i suoi partigiani. La sua calma, la capacità di valutare le situazioni e la determinazione di affrontare ogni ostacolo infondono ai giovani sicurezza e fiducia. Gianni gli affida verso la fine di marzo un compito delicato: deve fermare un gruppo di agenti fascisti che partì a Vicenza, fingendosi partigiani, hanno l'obiettivo di infiltrarsi nel gruppo di Maga Campetto per eliminare il comandante. L'informazione è giunta al maresciallo dei carabinieri di Chiampo. La pattuglia di Pino si mette alla ricerca dei pericolosi nemici e la reazione operativa riporta. Giorno 26, una pattuglia di ricognizione su Monte Magre, Schio, cattura 5 individui armati senza uniforme, condotti al comando dopo stringenti interrogatori. I 5 sconosciuti che si protestavano partigiani risultano agenti inviati al famigerato capitano Polga della polizia fascista per intercettazione delle formazioni partigiane. Il sergente fascista Franco, che nel comando, viene fucilato, gli altri 4 rilasciati, in modo che il loro rientro ottenga effetto psicologico sui poliziotti di Polga. Il mese del marzo 44 segna di spiegarsi di andare in direzione delle pattuglie di Maglia Campetto. La pattuglie hanno l'ordine di attraversare le contrade, di parlare alla popolazione contro fascisti e tedeschi per accrescere la fiducia nei ribelli, di convincere altri giovani a salire in montagna per combattere, di compiere colpi di mano rapidi ed efficaci contro il nemico e di sottrarsi quindi veloci ad ogni possibile aggancio. Pensiero costante al comandante Gianni, la vita dei suoi uomini e la sicurezza della popolazione. È il mese anche degli scioperi massicci dei lavoratori di Valdagno, Schio, Bassano, Vincenza, Cavazzale. Alla Pellizzaria di Arzignano, dove attiva una cellula comunista, in seguito a uno sciopero contro la precettazione del 10% delle maestranze da mandare a lavorare in Germania, 25 lavoratori sono deportati in campo di concentro, 4 sono condannati a morte mediante fucilazione. Si tratta di Aldo Marzotto, Umberto Carlotto, Luigi Cocco e Cesare Minelli. I primi 2 appartengono alla cellula comunista di fabbrica, gli altri hanno partecipato alle organizzazioni della protesta. Gli scontri armati e agli scioperi fanno decidere tanti giovani che non obbediscono alle cartoline precetto ma salgono in montagna. Marzo è pure il mese di vari rastrellamenti. Il rastrellamento del 30 marzo viene affrontato senza danni dalle pattuglie. Allarmato dall'intensa azione partigiana, il nemico attacca in forza con ampio rastrellamento a Durlo, Marana, Campodalbero, zona di Crespadoro, Vicenza, nonché a Campetto e Recuaro. Informati delle staffette e del loro efficace servizio di segnalazione, i partigiani si sganciano senza subire perdite della reazione operativa. Il rastrellamento però determina un cambiamento importante nelle formazioni di Maglia Campetto. Gianni si trova a Marana con Franco, Oreste e Germano. Dante a Durlo con un gruppo numeroso di uomini. Pino con i suoi partigiani nella zona di Recuaro. Giudicando necessario lo sganciamento, Gianni accompagna Dante con una ventina di uomini verso Fonte Abelina. Perché vicino alla contrada Caglia c'è una grotta che sale da nascondiglio. Egli scende poi a Padova e la delegazione di Garibaldi gli affida l'incarico di sviluppare la lotta armata in pianura. Col nome di Enzo agirà a Montagnano nel basso Padovano, ma soprattutto a nord di Padova, al comando del 6° battaglione Spaviglio della brigata Franco Sabatucci, poi 6ª brigata Guido Franco della divisione Sabatucci. Alla sua partenza Pino e Dante assumono di fatto il comando della zona. Dante e Luigi Piero Bondi Cittadella, Raimondo Zanello lo chiama Dante il professore perché è laureando in lettere all'Università di Padova. È giunto ai primi di marzo a Maglia Campetto in compagnia degli studenti universitari Bruno Bellucco, Rino De Momi, Ciccio. Nato nel 22, cresciuto in una famiglia di salda tradizione cattolica, dopo l'elementare studente prima a Est e poi al Tito Livio di Padova. Entra all'università nel 40, scende a facoltà di lettere. Nel 43 frequenta il corso allievi ufficiali e inviato sul Carso a Gradisca, in una scuola militare. Si trova all'atto del mestizio in Toscana, raggiunge la sua casa con mezzi di fortuna e l'ambiente universitario padovano, frequentando un corso di storia interno alla sua facoltà. L'ambiente universitario padovano comprende alcune figure autorevoli, ad esempio di maestri esemplari di maestri antifascisti. Concetto Marchesi, Gido Meneghetti, Silvio Trentin, Mario Saggino, Tallo Piglin, Lanfranco Zancani e di altri. Di orientamento ideale politico diverso, sono uniti nell'obiettivo di liberare l'Italia e i tedeschi dei fascisti al loro servizio. Fervente patriota, Piero Bon è attratto dal loro esempio e vive con partecipazione agli esodi di contrasto aperto al rettore Concetto Marchesi, sostenuto da diversi professori con le autorità repubblichine, che tendono ad annullare l'autonomia dell'università per assoggettare i loro disegni. Vive il clima di sotterranea opposizione che sorpeggia il mondo accademico e fra la massa degli studenti. Anche lui, come tanti altri, superando remore e dubbi che gli derivano dalla sua formazione, decide di aderire alla lotta armata per la libertà e la democrazia. Così arriva nell'Alto Vicentino con gli amici Bruno e Rino ed entra nel gruppo Garibaldino. Gli viene assegnata subito una pattuglia, preparazione militare umana che dimostra. Egli si guadagna la simpatia degli uomini con il carattere sereno, affidabile e serio, li conduce nella guerriglia con intelligenza e fermezza. Piero Bon diventa Dante, De Momi e Ciccio. Bellucco ritorna a Padova dopo una breve permanenza, facendo il partigiano in pianura. L'area di azione della pattuglia di Dante, che è la sua base a Durlo, comprende la zona alta della Val di Chiampo e della Val di Lasi. Sono molte le azioni militari che compie il 20 in marzo. Il 20 attacca un camion di tedeschi presso Badia Calavena. Perdite nemiche, 3 morti, 5 feriti. Disarma poi sempre Badia Calavena, 6 carabinieri. A Vestena Nuova, una 15ina di partigiani da lui diretti e suddivisi in 2 gruppi, il 22 marzo investe con fuoco crociato 2 camionette tedesche, imprecisato il numero delle perdite del nemico. Il 24, a Ferrazza di Crespadoro, la pattuglia intercetta un automezzo nemico diretto verso la zona partigiana. L'attacco è fulmineo e ravvicinato, 4 sottufficiali tedeschi uccisi. Il giorno 25 affronta una formazione tedesca presso Durlo di Crespadoro, malgrado la superiorità di uomini e mezzi, il nemico è costretto a ritirarsi subendo perdite rilevanti. Abbiamo citato nella lezione operativa una serie di rapide ed efficaci operazioni condotte in pochi giorni dalla pattuglia di Dante. In questo modo egli si afferma come comandante. Nello spazio di 6 mesi diverrà responsabile del militare di battaglione di brigata nella formazione partigiana garibaldina, in cui egli è entrato abbracciando nello spirito il metodo di lotta e l'indirizzo unitario. La partenza di Gianni per la pianura chiama maggiore responsabilità a Pino e Dante e si devono subito affrontare un grave problema. Giuseppe Marozzin, che diventerà poi vero il comandante della brigata Vicenza, poi divisione Pasuglio, costui in diverse occasioni durante il mese di marzo, ha potuto avvicinare gli uomini della pattuglia di Dante e altri partigiani che gravitavano su d'urlo. Nell'esercizio del commercio ambulante nei paesi e nelle contrade del Valchiampo ha avvicinato e consumato molti giovani renitenti. Egli ha già in mano l'animo della vita di una banda partigiana, ma non dispone di uomini già esperti e provati. Il rastrellamento di fine marzo provoca un certo sbandamento. Alcuni partigiani hanno perso il contatto con il comando e si trovano in difficoltà. Marozzin li aiuta. Porta così dalla sua parte alcuni elementi di Dante e può entrare prettamente in azione. Il 13 aprile scrive Eugenio Candiago Enigma nel libro La passione del Chiampo. La scissione del gruppo di Durlo preoccupa vivamente il comando del gruppo di Maga Campetto. Giuseppe D'Ambros Marco scrive nella sua lezione: In aprile, essendo venuti a conoscere i tentativi del Marozzin di arruolare i nostri uomini insieme con Pino, Dante ed altri, mi recai da lui in Durlo per prendere accordi, ma non arriveremo a nessuna conclusione per l'ambizione e la prepotenza di Marozzin. Alfredo Rigo Danzo, nel Gido Catone, che dopo mesi di preparazione decide di scendere in campo con il gruppo di Salve Trissino, affida a Patate il 2 aprile una lettera per il comandante Pino e narra: Così, come gli pervenne la mia lettera, mi fu immediatamente richiesto un colloquio che ebbe luogo l'11 aprile 1944 in località Durlo di Crespo d'Oro. Parlano Pino Clemente Lampioni e Dante Luigi Pierobon, Vero Giuseppe Marozzin, Marco Giuseppe D'Ambros di Lecoaro.
E siamo appunto nell'aprile del 44, siamo nel pieno di quelle che sono le azioni della resistenza
Nell'Alto
partigiana,
Vicentino.
esatto, nell'Alto Vicentino, e appunto Dante Pierobon, un altro ammazzato dai nazifascisti,
Esatto, sempre a Padova.
sempre qui a Padova. Tra l'altro, appunto, Pino Clemente Lampioni e Marco e altri compagni si stanno muovendo, si stanno organizzando, stanno facendo diverse azioni che portano appunto a riuscire ad eliminare alcuni fascisti, recuperare munizioni,
Armi,
recuperare armi,
ma soprattutto creare terrore e tensione
rendere
nelle
un po'
truppe
più
d'occupazione.
difficile,
Esatto.
esatto, la vita alle truppe di occupazione. E qui nell'aprile del 44 ci fermiamo per questa sera con la storia di Clemente Lampioni, la continueremo la prossima settimana. Adesso, prima dei vari appuntamenti, palinsesto, eccetera, canzoncina e poi ritorniamo qui per salutarci tutti assieme. Sono le 20 e 23 ormai, quindi a fra pochissimo, sempre qui con radiazione.org con Memoria Resistente. Questa è la solita canzoncina che parte con qualche secondo di ritardo, vedi, come ogni volta, io me lo dimentico sempre, però poi parte a un certo punto,
Parte.
Nel 22 l'Italia era strellata, passata per le armi dai fascisti casa per casa. Son come la peste nera, vigliacchi ed assassini, al soldo dei padroni, agli ordini di Mussolini. A Parma non si passa, si sente oltre torrente solo un grido forte o gloria. Alle barricate, alle barricate, alle barricate, alle barricate, alle barricate, alle barricate. Lottano bianco a bianco, hanno fatto
Parma è un'altra storia, si sente oltre torrente, solo un grido, morte o gloria. Alle barricate, alle barricate, alle barricate, alle barricate.
Eccoci qua, tornati in diretta, 20:27, praticamente siamo pronti per i saluti e mettere la nostra sigla, ma anche se sforiamo due minuti là che non succede niente, dopo noi non c'è nessuno e quindi prima della sigla, che non trovo più, eccola qui, intanto vi ricordiamo un appuntamento fondamentale, ovvero domani...
La Viglio River.
Na, esatto, la radiazione on the river, ovvero andremo con insomma qualche strumentazione radiofonica fuori da qui, andremo nei Navigli, insomma nel Scalini del Piovego, poca distanza dal nostro bunker, sono 200-300 metri, però usciamo dal bunker, andiamo in vicino a Porta Portello, dove ci sono appunto questi scalini che danno al fiume, a fare ascoltare un po' di radiazione a tutti quelli che passeranno. Ci saranno appunto, andremo in diretta con la radio, con i programmi del giovedì. Prima chiaramente insomma metteremo un po' di musica, presenteremo un po' le nostre trasmissioni. Se siete in giro venite a trovarci, così possiamo fare due chiacchiere, possiamo ascoltarci radiazione insieme. Chiaramente dalle 21 avremo in diretta, sia per chi ci ascolta nel nostro streaming, sia per chi sarà lì con noi, il nostro caro Nicky Airey, che è in settimana blues, quindi avremo Downtown Blues, e quindi anche insomma per chi viene ai Navigli ci sarà un ottimo blues live, finché vi bevete l'aperitivo fate insomma le vostre quattro chiacchiere con un bel sottofondo blues del nostro Nick su radiazione.org. Il palinsesto poi prosegue, domani non ci sarà quanto per causa problemi di alcuni dei conduttori, ci sarà la settimana prossima e chiaramente lunedì per riprendere la settimana ci sarà la rassegna stampa dalle 10 alle 11:30, poi abbiamo questo appuntamento appunto alle 14, non c'è più il notiziario Palestina a cura del Parallelo Palestina che sospende per luglio-agosto, però ci sarà una serie di letture dai racconti fogli di gelso che è sempre a cura del Parallelo Palestina che ci stanno inviando, noi ve li mettiamo su per farvi appunto farvele sentire e farvi sentire dalle loro voci alcuni dei racconti di questo libro. La sera c'è il nostro carissimo Rastrello con i peggiori suoni mescolati malissimo, ovvero frullatore, dalle 21 alle 22. Il martedì invece 19:20 con Controvento e Radici, che adesso trasmette settimanalmente, da invece a seguire dalle 21 alle 22. Mercoledì, appunto, prima di noi, alla mattina, c'è la rassegna stampa con Maramai Porco Rosso dalle 8:30 alle 10. Questo è il nostro palinsesto, vi rinnoviamo l'appuntamento appunto per domani, venire a trovarci al Portello e poi con noi mercoledì prossimo per finire la storia di Clemente Lampioni.
Assolutamente.
E quindi, caro Lachi,
che sventoli.
Per Bacco,
sempre più in alto. Alto.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir.
classista, vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista, vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.